l'intervista di Giuliano Giubilei.
Buon pomeriggio a tutti da Radio Immagina, benvenuto a chi ci ascolta sul podcast della radio, benvenuta a Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche, che ringrazio molto per essere qui con noi. Buonasera, presidente.
Buonasera a voi tutti e grazie per questo momento di accoglienza.
Bene, grazie a lei. Innanzitutto partiamo dalla sua rielezione. Lei è stata confermata pochi giorni fa, la settimana scorsa, alla guida dell'UCEI, un secondo mandato che conferma la fiducia della comunità ebraica nei confronti del lavoro da lei fatto. Ecco, qual è il bilancio dei primi 5 anni e su che linea si muoverà ora?
Allora, anzitutto questo secondo mandato è il riconoscimento ad un intero gruppo di persone, anche molto ampio, non solo perché tutti lavoriamo con una squadra, ma perché questo gruppo ha tracciato un modo di lavorare per l'Unione e di cosa vuol dire essere ente ebraico. E quindi attraverso questa riflessione cerco di rispondere alla sua domanda. Essere ente ebraico e far riconoscere l'Unione come interlocutore all'esterno, sia per le istituzioni sia per la società civile. E quindi la risposta che abbiamo cercato di dare in questi 5 anni, cercheremo di fare nel futuro, il mandato è di 4 e si è prorogato a causa del virus. È quello per quanto riguarda l'interno e i rapporti tra Unione e comunità, che sono i soggetti primari con i quali si interagisce, è quello di essere un punto di riferimento, di supporto e di sostegno e coordinamento. Sono comunità grandi che possono fare molto, quasi tutto da soli, ci sono comunità molto molto piccole nell'Italia ebraica che hanno bisogno di un sostegno più puntuale, quindi un
perché ricordiamo che le comunità in Italia sono 21, insomma,
esatto,
più di 20.
Sono 21,
quindi
e
una realtà molto
circa,
complessa, come sempre diciamo.
Sono circa 25.000 gli iscritti a tutte le comunità concentrati su Roma, Milano, molte piccole comunità nel centro-nord e verso il sud abbiamo Napoli che ha una competenza territoriale su tutto il meridione, quindi con le sue, essendo una comunità molto molto piccola, è molto rilevante perché poi alla fine con questa dimensione molto piccola deve in realtà gestire un territorio che è mezza Italia e anche in questo senso l'Unione cerca di essere di supporto. E il supporto è sia nel funzionamento, sono enti religiosi, enti che sono soggetti a tantissimi adempimenti, impegni che devono svolgere e di presidio locale, quindi per sostenere una programmazione locale, ma soprattutto per quanto riguarda contenuti di formazione, educazione ebraica, progetti per giovani, di assistenza sociale. E quello che nel medio-lungo termine riuscire a tracciare un percorso di sostenibilità di vita ebraica nel medio-lungo termine. E quindi che cosa si fa in questo senso e cosa si può riuscire a dare alle singole comunità? E questa è la sfida, certo, sia che abbiamo cercato di gestire nel passato sia verso il futuro, soprattutto per i giovani. Ecco. Investire sulla loro identità ebraica.
Ecco. E poi veniamo ai giovani perché so che c'è un problema da questo punto di vista. Lei per quanto riguarda ovviamente l'interno è quello che ci ha detto fino adesso, prima diceva per quello che riguarda l'esterno, confronto con le istituzioni e la società civile.
Sì, ecco, in questo senso
questo confronto è cresciuto? Oppure
allora, per lo sforzo che abbiamo fatto è quello di posizionare l'Unione come interlocutore, naturalmente delle istituzioni più alte del Paese, e qui ci tengo a precisare, non tanto in un approccio di venire a chiedere a noi ebrei serve A, B, C e quindi lo chiedo al Ministero competente, questo è un approccio minimalista se vogliamo, perché è chiaro che ci sono problemi, esigenze, questioni da risolvere e da affrontare, ma soprattutto in un'ottica di condivisione di cultura ebraica o modelli di pensiero, di didattica, di studio, di capacità e competenze in ambito culturale e museologia, preservare beni culturali, quindi approntare modelli di vita in una società civile, questo riguarda anche il concetto di comunità. Oltre alle nostre vite private abbiamo la comunità come punto di riferimento. Quanto e come si può in una società non religiosa introdurre un concetto di comunità come luogo nel quale le persone si possono ritrovare? Non comunità religiosa, ma una comunità di fare che può avere un altro denominatore comune. Allora, questi sono un attivarsi nell'interesse della società civile, non tanto chiedendo protezione e soluzione dei propri problemi, ma cercando di dare anche in senso attivo soluzioni, modelli, partecipazione, idee alla crescita del paese, ovviamente nell'anno e mezzo di crisi, anche lì cercando di essere di sostegno per quanto possibile, non solo all'interno della comunità.
Ecco, prima parlavamo di giovani, so che il vostro mondo ha anche un problema demografico, ci si sposa di meno, si fanno meno figli, però questo come del resto tutti i giovani italiani, ecco, però tanti tornano in Israele, insomma questo comporta un impoverimento della vostra comunità, che rischi si corrono e come insomma intende rispondere a questa situazione?
Questo è un tema demografico di molto molto delicato, molto importante. E allora qui arriviamo a un tema che non è solo del calo di numeri di figli minore o di giovani che si sposano più tardi, ma le sfide sono di fare in modo che il giovane, da un punto di vista di vita privata, riesca a proseguire quel percorso professionale o di studi in un contesto che ha una vita comunitaria, quindi che non ci sia una situazione che uno deve andare a vivere in un luogo che offre il posto di lavoro, se già lo trova, e sappiamo bene che questa è una sfida che non è ovviamente ebraica, è una sfida italiana e europea di far corrispondere alle proprie inclinazioni in studi un lavoro. Ma se questo lavoro si trova in un luogo dove non c'è una comunità, abbiamo perso questo elemento. Certo. Quindi l'inserimento
diciamo
nel mondo del lavoro...
avete un problema in più rispetto ai giovani italiani.
Più, esatto. Quindi trovarlo e trovarlo nel luogo di comunità. E questo è un tipo di sfida.
E il fenomeno dei giovani che tornano in Israele?
Allora,
è rilevante dal punto di vista numerico?
Per l'Unione sono parecchi giovani che scelgono di andare a vivere in Israele, e qui la sfida, lo dico condividendo così una sincerità, di tra virgolette un conflitto di interessi, perché è chiaro che l'Unione con orgoglio vive e guarda Israele, e ha piacere che i giovani scelgono Israele come un luogo in cui avviare la loro vita, e fa parte del dovere di ogni ebreo di voler arrivare in Israele e vivere lì. Al tempo stesso depaupera le risorse giovani e future della comunità, e quindi quanto e come investire su questo tragitto Italia-Israele è sempre molto molto delicato. Quindi come identità e legame con Israele è chiaro che lo si fa ed è un investimento. Il giovane che lascia la comunità o l'Italia per andare in Israele, certo, è chiaro che è un giovane con il quale bisogna mantenere un rapporto, un raccordo, che riesca ad alimentare forse la vita comunitaria anche in qualche modo a distanza. Chiaro che la sfida è allargare una base demografica il più possibile, o creare situazioni di condivisioni con comunità del territorio un po' più allargato.
Certo, senta, prima ha parlato della crisi legata alla pandemia. Ecco, ovviamente la pandemia ha inciso sulla vostra comunità, come su tutta la comunità italiana,
certo.
Ecco, ma ha allontanato le persone, oppure trattandosi di una comunità comunque dove i legami sono molto forti, ha consolidato il senso di vicinanza, la vostra comunità intendo?
Allora, premesso che le persone sono persone, poi ovviamente sono modi diversi di reagire in situazioni di crisi, credo che tendenzialmente i nuclei familiari ebraici sono nuclei di famiglie con due o tre bambini, se parliamo di famiglie con figli, o con legami familiari più strutturati, quindi difficile che ci sia una situazione proprio di solitudine assoluta. Ma il virus ha costretto le persone nelle case, come sappiamo bene, a stare da soli. E quindi credo che il sistema comunità e quello che abbiamo cercato di approntare in termini di comunicazione, piattaforme, digitalizzazione, alfabetizzazione anche di persone che hanno meno dimestichezza digitale, e ha creato un punto di riferimento, perché sapevano che ci sono, cioè a chi rivolgersi per chiedere aiuto, per avere determinati servizi. Abbiamo vissuto le feste ebraiche con tutte le complicazioni in più in termini di cibi particolari che dovevano arrivare da lontano e bisognava farli arrivare nelle case e non far uscire le persone a prenderli dove normalmente si acquistano questi prodotti. Allora, tutto questo ha creato una gestione aggiuntiva, ma anche un'energia positiva, pur con tutto il dolore del virus, di sapere che si è gli uni per gli altri in questo momento difficile, si sa a chi rivolgersi, e questo sapere a chi rivolgersi credo che è stata una delle difficoltà in questo periodo, perché i servizi comunali, nazionali, generali erano ovviamente su un territorio molto ampio. Allora, sapere che so esattamente a chi rivolgermi per risolvere un problema che tutti stiamo vivendo è stato, certo, di ausilio, lo vedrei così. E anche aggiungo, specialmente per le attività a carattere educativo, culturale, di interesse, insomma, di approfondimento, non quindi proprio le necessità primarie, che normalmente si vivono come momenti nelle singole comunità con un gruppo molto ristretto di riferimento, tutto questo svolgendosi online si è potuto fruire in un contesto nazionale, quindi persone hanno condiviso eventi culturali con persone di altre comunità, di tutta Italia, ed è stata sempre una grande emozione ritrovare persone da tutta Italia o anche da tutto il mondo, e non solo della propria città di riferimento. Questa è stata una novità assoluta. Adesso possiamo, questo ovviamente è il lato leggero della pandemia, ovviamente non possiamo dimenticare chi non c'è e chi si è spento a causa del virus, che è un dolore immenso.
Ecco, senta, però la pandemia e la paura del virus hanno creato invece, insomma, in qualche angolo della società italiana fenomeni che qualche anno fa sarebbero stati, insomma, inconcepibili, no? Manifestazioni Novax, e in queste manifestazioni compaiono simboli, termini, addirittura vestiti che riconducono alla Shoah. Sono manifestazioni grottesche che vorrebbero equiparare il sacrificio degli ebrei alla vaccinazione o all'obbligo del Green Pass. Ecco, lei come vive questi momenti, che cosa ne pensi?
Male, malissimissimo, e lo vivo male naturalmente non solo come ebrea o di chi è vicino ai sopravvissuti, ma lo si vive male anche come ferita italiana, cioè vedere che in Italia ci sono persone di una follia di questo genere fa male come italiani. E l'offesa non è solo al sopravvissuto che vive il trauma un'altra volta, e quello che si porta sempre, che è indelebile, si acutizza ancora di più per noi come popolo ebraico, ma come Italia per le responsabilità e il lavoro che si fa sul tema della memoria. È un'offesa a una memoria anche collettiva, a un valore italiano di impegno sulla memoria. E quindi è su più dimensioni, e quello che fa male non è solo questo aspetto del sentimento, ma la frustrazione che non c'è nulla da fare dal punto di vista legislativo o di denunce da poter fare, di gestire questo male anche sul piano, insomma, di prevenzione o giudiziario, perché quello che ci è stato risposto
sì,
è che non è classificabile questo comportamento all'interno di un di quel gruppo di reati che esistono, o delle aggravanti che esistono di negazionismo o trivializzazione della Shoah, perché essendo aggravanti il primo presupposto è che ci sia quel comportamento di incitamento all'odio. Queste persone, a vederlo così l'episodio, non incitavano all'odio, denunciavano il loro malessere, assimilandolo a un male altrui. Allora dov'è, il giudice risponde, o il procuratore con i quali ci siamo consultati, dov'è l'odio? Non esiste. Allora non c'è nessun reato, e questo crea una tale frustrazione che oggi il sistema di diritto non sia allineato in modo tale con l'esigenza di tutelare questa memoria o la doverosità di una memoria coerente, certo. Il diritto non coglie questa esigenza di difesa, e su questo va fatto un lavoro.
Sì, restiamo ancora su questo tema che mi sembra importantissimo. Non solo ci sono state, per esempio, la manifestazione di qualche giorno fa di Novara, ma le dico l'ultima, in un pub di Iseo è comparsa una scritta che imita, appunto, come ha detto lei, in modo grottesco e offensivo, quella di Auschwitz: il Green Pass rende liberi.
Sì.
C'è stata una protesta, però nessuno, appunto, può fare niente. Ecco, però bisognerà trovare un modo per porre un freno a queste forme di manifestazione.
Esattamente, il lavoro va fatto, ma ovviamente molto velocemente.
Sì.
O con un ragionamento di nuovo di tipo legislativo, o con una interpretazione un'interpretazione da parte di una magistratura capace di cogliere il fenomeno e di capire qual è il vero, la vera offesa o il vero danno sociale, e che in realtà un odio esplicitato, qui c'è un incitamento all'odio, perché questa catena porta a un fenomeno di contestazioni che hanno il volto della violenza celato in questo momento, ma che esiste. E c'è un lavoro da fare con legislatore e magistratura.
Ricapitoliamo per chiarire, perché è un concetto complesso e da approfondire. Non si possono colpire, dicono i magistrati, insomma, quelli che voi avete consultato, queste manifestazioni, perché non essendoci un'istigazione all'odio non esiste il reato, e nemmeno l'aggravante, insomma.
Esatto, esattamente.
Quindi,
così.
Però bisognerebbe allora intervenire su un piano legislativo, oppure ci vorrebbe che qualche magistrato, come dire,
rileva
in questi comportamenti una forma di incitamento all'odio, perché
Certo che quando si arriva alla soluzione giudiziaria o al percorso giudiziario è già tardi, cioè quello è il piano dell'emergenza, di avere una situazione che si è già creata. La nostra bravura e il nostro impegno è quello di lavorare su un elemento culturale che evidentemente è assente.
Esatto.
E di chi con una tale facilità, se ci sono persone che pur con il loro dolore e contestazione prendono una cosa e la usano in un altro contesto, vuol dire che di quella cosa loro non hanno contezza e comprensione di quanto è il dolore terribile, perché se no anche per loro sarebbe un tabù.
Certo.
Allora, perché quelle persone non hanno questa sensibilità? Perché questi cuori aridi così? Allora vuol dire che c'è qualcosa che è mancato nel percorso educativo, culturale, di condivisione, di convivenza.
Ecco, però
I manifestanti andavano presi e portati veramente ad Auschwitz lo stesso giorno per vedere di che cosa stanno parlando.
È stato detto che sarebbe bastato un pomeriggio o un giorno davvero in uno di quei campi. Ecco, però è solo ignoranza, o c'è qualcosa di più dietro? Ecco, e fenomeni come questi a che cosa possono portare? Qual è il rischio, qual è il pericolo secondo lei?
Secondo me non è ignoranza, sono persone mediamente colte o che ci ritroviamo sui banchi di lavoro o di università, non sono persone totalmente, e certe volte le persone ignoranti in senso accademico, culturale, sono le persone che invece conoscono il valore della vita e lo sforzo di vivere, cosa significa, e sono mille volte più esseri umani di altri. Quindi non
e comunque
associerei.
Oggettivamente riportano un clima di antisemitismo,
sì,
più o meno
toni
strisciante.
E le modalità di queste manifestazioni generano una brutalità di confronto, e non è una manifestazione ragionata, pacifica, con contenuti sui quali si può dialogare. Sono forme che hanno sempre una follia di modi di manifestare il loro dissenso, e alla fine è evidente che c'è un abuso quasi, un diritto costituzionale, no, di libertà garantite. Non è un uso della propria libertà di espressione del parere, è una forma di abuso messo a servizio di persone che contestano qualsiasi aspetto e qualsiasi cosa che la società è riuscita a mettere a disposizione della vita di tutti noi, con un senso di responsabilità dal singolo verso il collettivo, e loro attraverso un collettivo mettono in discussione il modo. Alla fine c'è un, lo dico questo con molta attenzione, ma c'è una sorta di prendere per mano, senza proprio farsi ancora vedere, di prendersi per mano tra questi gruppi Novax e gruppi di estrema destra,
ecco,
cioè sono modi e mentalità che subito si riconoscono gli uni con gli altri.
Ecco, perché non c'è solo questi fenomeni, ecco, che equiparano in modo, ripeto, grottesco.
Mi preoccupa moltissimo,
ecco,
questa convergenza.
Esatto, ci sono tanti segnali invece di una rinascita di un clima di intolleranza e di odio molto pericoloso, i simboli fascisti esibiti,
sì,
le svastiche,
ovunque,
i saluti
ovunque
romani negli stadi, slogan.
Una legittimazione facilissima, o comunque una.
Ecco, però
torniamo alla famosa parola indifferenza.
Esatto.
E così, e questo è il momento della non indifferenza, proprio adesso.
Però mentre non c'è una legge che punisce chi si maschera, insomma, in quelle forme, però una legge che punisce l'apologia di fascismo c'è. Ecco, allora che bisogna fare, secondo lei?
Però questo divieto di apologia, anche questo oggi evidenzia i limiti. Perché l'apologia del fascismo presuppone un elemento intenzionale di verifica della volontà di ricostituire il partito fascista.
Ah, sì.
Invece tutti i fenomeni che noi osserviamo e che ci colpiscono e ci offendono, dà un senso proprio di senso che non è possibile che sia così, e così lo percepiscono anche le persone all'estero alle quali noi raccontiamo questo in Germania e in Austria. E queste situazioni che noi vediamo, no, di gruppi che si organizzano e fanno la cerimonia al cimitero, chi va a Predappio, l'editoria che liberamente pubblica libri, film, eccetera, sono situazioni che colpiscono la coscienza, ma dove nessuno vuole ricostituire il partito fascista. All'enoteca
dicono,
che
diciamo,
sta vicino al Viminale a Roma, e la vetrina piena di bottiglie con l'effigie di Hitler e Mussolini, quello che negozio non ha intenzione di ricostituire il partito fascista, vuole far soldi e vende questo perché piace questo.
Certo.
Allora, qual è il limite dell'uso di simboli, di cerimonie, di alzate di mani, di grida evviva Mussolini? E queste situazioni dove non c'è ricostituzione del partito fascista, forme nostalgiche o forme di addirittura lucro, di commercio consentito o affermazione della libertà dell'editoria di pubblicare quello che gli pare, no censura, no divieto, piattaforme di vendite di libri che mettono qualsiasi cosa, noi non le possiamo fermare. E quindi di nuovo torniamo al tema dell'abuso del diritto, delle libertà, in nome di un qualcosa che non si può vietare perché non c'è questo tema. Allora anche qui ci
però
rivolgiamo al legislatore.
Però quindi voi chiedete una stretta su questo, che, insomma, immagino che...
È follia, e anche qui, rivolgendosi al legislatore, proviamo a spiegare che quello che deve preoccupare non è più o non è solo la ricostituzione del partito fascista, ma ancora prima è la presenza di sentimenti di nostalgia così accentuati o così sfruttati da altri che fanno il commercio, che generano un sentimento di odio, e va limitato questo nell'interesse pubblico italiano.
Ecco, però secondo lei in che forma si potrebbe, insomma, agire? Inasprendo le leggi che già ci sono, i reati che
cambiando
già ci sono.
Cambiando anche precisando meglio la fattispecie del reato e togliendo questa limitazione della ricostituzione.
Esatto.
Cioè tutte le manifestazioni nostalgiche con simboli, con inneggiamenti, di incitamento sono vietate. Cioè deve essere un qualcosa che fa rabbrividire la mano alzata o l'effigie di Mussolini o l'inneggiamento. Non si può fare, punto. Perché? Perché offende la memoria, e torniamo al discorso del bene tutelato che è la memoria.
Ecco, ci sono questi fenomeni, ci sono anche movimenti fascisti come Forza Nuova che non sono stati ancora sciolti, ma c'è anche chi... nei partiti che siedono in Parlamento flerta con loro, con questi fenomeni. Ecco, le faccio una domanda specifica: sono sufficienti secondo lei le prese di distanze che ha fatto per esempio la Meloni da questi fenomeni?
Ecco. No.
E che cosa dovrebbe fare la leader di Fratelli d'Italia per essere credibile su quello che sostiene?
Intanto fare un percorso anche loro di capire cos'è esattamente la storia e cosa è successo esattamente. Non mi risulta che sia stato fatto tutto questo percorso di capire in maniera molto semplice, molto umile, molto rispettosa, fare un percorso, una full immersion sul tema e capire bene di che cosa stiamo parlando, perché genera, è un continuo mischiare di concetti, eccetera. Poi noi possiamo dire che un partito che deve stare in Parlamento deve avere una nitidezza assoluta di modi di riferirsi al passato e di distacco rispetto a fenomeni, gruppi, anche qui una rievocazione di fascismi. Non possiamo leggere, non è solo Fratelli d'Italia, qui ad Anzio è successo con una persona di Forza Italia che ha detto che Mussolini per lui è il massimo riferimento. Allora una persona così un minuto dopo non può ricoprire un incarico pubblico.
Sì, però poi dopo si appellano alla libertà di pensiero, di espressione.
Sì, ma appunto questo è il problema nostro, è il dibattito costituzionale su dov'è libertà e dov'è uso della libertà per richiamare, sollecitare, far ricordare o ancora di più educare gli altri a fare riferimento a questi orrori del passato. È inutile dire però Mussolini è stato anche bravo perché ha costruito l'euro, ha fatto la bonifica, tutte le cose che ha fatto. Tutti i grandi imperatori fanno grandi cose, fa parte del format. Il concetto è il male che è stato fatto, e questo va tutti i giorni ricordato, non è un passato lontano che ormai non ci appartiene.
Senta, ecco, ma le preoccupazioni ovviamente ci sono, ma nascono anche da quello che succede in Europa. Le destre sovraniste sono forti, si consolidano anche in paesi come la Spagna, la Francia, senza parlare di altre zone d'Europa dove, insomma, non si può dire che sono al governo, ma insomma dove davvero ci sono momenti, insomma, forti legami, ecco, diciamo così. No, con questi
sono
movimenti
molto preoccupanti, molto preoccupante secondo me l'alleanza tra questi vari gruppi anche all'interno del Parlamento europeo. Qui è sempre il tema della rappresentatività anche parlamentare di queste persone o di questi gruppi, alleanze che mettono poi si richiamano modelli di riferimento di regimi ovviamente pericolosissimi, ma anche mettono in discussione, qui non parlo solo di preoccupazione ebraica, ma qui è proprio il tema europeo e di salvaguardare il nostro sogno di Europa unita e di un percorso di Europa unita. È un'Europa che deve fare molta attenzione non solo a una programmazione, una progettazione finanziaria, banche, energia, ambiente, sostenibilità, tutte cose che abbiamo visto in questi G20 e nelle riunioni che ci sono, ma senza una riflessione sulla cornice dei valori e del mantenere il concetto dell'Europa solidale, unita, questo crolla tutto, e Orban e tutti, e la Polonia e tutte le discussioni che vediamo in questi giorni anche, no, sul valore delle decisioni della Corte di Giustizia, di cosa vuol dire il diritto europeo rispetto al diritto nazionale. Erano tutte cose acquisite, questo, non è impensabile che si rimetta in discussione tutto questo impianto di sovranità delegata a livello europeo, che non è rinuncia a un potere di tipo, no, di tipo concentrato per il male, è una rinuncia non ad un potere, ma è una condivisione di valori, di fare, di progettazione che diventa comune. E questo per noi, parte ebraica, l'Europa e l'Europa unita è veramente, penso, un elemento fondamentale.
Non c'è dubbio. Senta, io la ringrazio tanto, Presidente, e per le sue parole, per
voi.
Le sue riflessioni molto chiare.
Sì, ecco, sono riflessioni che ce ne sarebbe
sì,
da
ecco,
parlare a lungo su ciascuna, però l'unico messaggio importante alla fine è questi sono tanti problemi e sfide faticose, sì. Ma il tutto avviene ricordando che ebraismo non è solo persecuzione, male, lotta all'antisemitismo, ma è tanta gioia di vivere, tante cose belle da conoscere, sì. Quindi ecco, se posso fare questo invito,
c'è,
al conoscere, al fare, al condividere, a degustare, sì, credo che sia davvero la prima cosa da fare.
Questo senz'altro, e noi diciamo dal canto nostro come radio, insomma, mi fa piacere porre l'attenzione, se vogliamo, del legislatore e anche della magistratura, le sue riflessioni su questi fenomeni preoccupanti a cui assistiamo tutti i giorni. Insomma, sono riflessioni serie che vanno approfondite, insomma, da chi ha potere e anche la responsabilità di occuparsene, insomma.
Grazie di cuore, allora.
Grazie a lei e a presto.
Buon proseguimento. Grazie. E soprattutto tanta buona salute, che è la prima cosa in assoluto.
Non c'è dubbio. Grazie di nuovo e arrivederci.
Grazie a lei.
Grazie.